Grazie a voi. Quindi siamo in onda. Grazie a voi davvero per questo invito e per l'entusiasmo, la piacevolezza che avete, la passione che avete messo in campo nell'organizzare all'interno del vostro consueto ciclo di incontri questi appuntamenti fenogliani nell'anno che segna il 90° della nascita, quindi di un autore che potrebbe essere, come diciamo spesso, vivo e vegeto. 90 anni non è un'età impossibile, e che, come si sa, non ha potuto vedere la sua fortuna, gran parte della sua fortuna letteraria, la sua canonizzazione, diciamo così, tra gli autori più significativi della letteratura italiana del XX secolo. Ma al di là delle etichette, che non vorrei usare, anche perché proprio il libro di cui parleremo questa sera si incarica di buttare a mare tutta una serie di etichette e lo fa molto bene, mi riallaccio subito alle parole di Tiziana e vi presento il professor Walter Boggione, che insomma insegna letteratura italiana all'Università di Torino, dove è stato allievo di Giorgio Barberi Scuorotti, e già questa è una discendenza fenoliana che lo stesso Boggione peraltro non dimentica nel libro, nel suo libro La sfortuna in favore, visto che Barberi Scuorotti, così come altri studiosi fenoliani torinesi, tra virgolette, cioè legati alla scuola dell'Università di Torino, come Marziano Guglielminetti, come Gianluigi Beccaria, sono presenti tra i suoi riferimenti di studio. Ma Walter Boggione è da molti anni un frequentatore, uno studioso delle pagine di Fenoglio, e in questo libro, che appunto si chiama La sfortuna in favore, che è stato edito in combutta, in coedizione da Marsilio e dalla Fondazione Ferrero, ha raccolto, come dice il sottotitolo, una serie di saggi su Fenoglio. Questo sottotitolo potrebbe lasciar pensare ad una miscellanea, diciamo, riunita per l'occasione del libro. In realtà non è così, perché quello che conta è il titolo unificante che ci sta sopra, La sfortuna in favore. Per la verità, e qui proprio riprendo una parola di Tiziana che ha detto, che ha definito giustamente, adesso magari lo vedremo, perché ha definito L'ur partigiano Giovanni un'opera minore. In realtà questo libro, se non ricordo male, aveva un originario sottotitolo Saggi sul Fenoglio minore. Anche questa è parola ingannevole quante altre mai, perché ecco, stabilire che cosa faccia la minorità di un testo e che cosa la determini è veramente una questione che è legata molto spesso a fattori molto esterni all'opera stessa, fattori accidentali, mode culturali. Spesso appunto questa minorità è determinata dall'esterno rispetto alla proprietà interna dell'opera in questione e del corpo complessivo delle opere di un autore. Saggi sul Fenoglio minore, perché è questa della minorità di un certo Fenoglio, è il primo dei luoghi comuni di, diciamo così, di alcune tradizioni interpretative e anche dei luoghi comuni che sono rimasti appiccicati al nostro modo di parlare di Fenoglio, che negli anni si sono sedimentati, a partire già da Fenoglio vivente, e che noi ci portiamo dietro fino a oggi, credendo magari di averli superati, ma in realtà conservandoli come un rumore di fondo nel nostro rapporto con Fenoglio. Quindi, saggi sul Fenoglio minore, perché? Quali sono queste tradizioni, queste incrostazioni che Boggione in questo libro getta a mare, rivolta, ribalta? Io ve ne elenco una serie che valgono anche per Walter, per il discorso che vorrà poi alimentare in quanto autore del libro. Io me ne sono segnati una serie. Sono letture di Fenoglio che noi oggi conserviamo e che sono, ci viziano l'approccio allo scrittore. Per esempio, la lettura che lo vuole bipartito in un Fenoglio scrittore del mondo contadino, diverso e parallelo, ma comunque diverso dallo scrittore partigiano, lo scrittore di guerra o di resistenza. Questo, per esempio, è uno dei primi delle prime zavorre che il libro di Walter Boggione, di cui si disfa, e poi ci spiegherà perché. Un'altra questione che viene ritirata fuori, nonostante sembrerebbe oggi assolutamente superata, è il rapporto ancora oggi da alcuni dato per scontato di Fenoglio strettamente con la letteratura cosiddetta neorealistica. E qui si potrebbe arrivare, andando a ritroso sulla questione del realismo, alla vita di Fenoglio stesso. Questa è una etichetta, una gabbia, una categoria con cui si è dovuto scontrare, o comunque con cui si è dovuto rapportare già Fenoglio in vita. Voi sapete che Fenoglio muore a 41 anni da compiere nel febbraio del 63. Altra lettura che in questo libro viene affrontata e ridimensionata, ma anche in questo caso riletta in una luce originale nuova, è quella del Fenoglio espressionista, con il recupero e l'indagine su un autore come Teofilo Folengo, che secondo me è una delle cose più curiose e belle di questo libro. Ma se vogliamo, anche con quella immagine, e poi anche di questo credo che Walter Boggione ci spiegherà, di Fenoglio epico, di Fenoglio autore epico, dove, e questo libro si incarica con una lettura molto personale, molto affascinante, di raccontarcelo, dove a fianco dell'epica omerica, altra etichetta che noi forse troppo così facilmente, senza più rifletterci molto, ci portiamo dietro, Fenoglio lo scrittore è epico, parla di battaglie e quindi lo mettiamo al fianco, sullo scaffale, in virtù di questo, lo mettiamo al fianco di Omero. Ma c'è un'epica di matrice cristiana di cui Walter Boggione si incarica di darci conto in maniera convincente, con una costruzione legata alla figura dell'eroe, che è un grosso tratto di novità di questo libro. C'è un'epica di matrice cristiana che va al fianco di quella omerica, e in questo Boggione non fa che dare finalmente corpo e sostanza a una frase che Fenoglio stesso disse per esempio, all'amico Eugenio Corsini, subito dopo l'uscita della Malora, in cui lamentandosi delle incomprensioni, come sapete, la Malora, quando uscì nell'estate del 54, uscì segnata da un risvolto ambiguo e comunque perentoriamente tranciante di Elio Vittorini, scritto proprio nel libro stesso, quindi proprio nelle ruote di copertina, e da un pregiudizio ideologico che Fenoglio scontava ancora dal suo primo libro di 2 anni prima, I 23 giorni della città di Alba, pregiudizio davvero tutto ideologico, e che fece bollare acriticamente il suo secondo libro, tal quale il primo. Ma Fenoglio appunto disse a Corsini, lamentandosi, citava Omero, sì, e la Bibbia, dicendo non sono capito perché in Italia non hanno letto bene, secondo me, mai né l'uno e né l'altra. Quindi ecco che chi leggerà La sfortuna in favore potrà attraverso l'analisi di Walter Boggione forse avvicinarsi ai motivi per cui Fenoglio aveva Omero e la Bibbia nella stessa considerazione come grossi modelli, come libri dei libri a cui riferirsi. La figura dell'eroe è un altro interessantissimo argomento enorme che questo libro si incarica di indagare. La figura dell'eroe legata a quella dimensione ettorica, che è un aggettivo che Fenoglio stesso conia nel suo partigiano Johnny, l'ettoricità dell'eroe che affronta la sconfitta. Questo rapporto con la sconfitta, quindi con una condizione umana che si trova a doversi confrontare con gli elementi ultimi dell'esistenza e con il problema pressante, ineluttabile del male, e qui ci riallacceremo, credo, al tema del vostro ciclo di incontri, che è quello della libertà. L'ambiente esistenziale entro cui si muove l'eroe fenogliano nell'analisi di Walter Boggione. E arriviamo finalmente al titolo, La sfortuna in favore, un titolo paradossale e decisamente accattivante, un'espressione che è fenogliana e che deriva dalla Malora. La situazione da cui deriva ce la dirà poi Walter, ma è appunto un paradosso, un scontro, un'espressione ironicamente beffarda che ci racconta appunto di un personaggio che è paradossalmente favorito dalla sfortuna, dall'avere contro di sé il mondo. Boggione parte in particolare da un'analisi in questo senso condotta sulla Malora, e quindi arriva a isolare il personaggio di Agostino Braida, il protagonista, l'io narrante della Malora, come questo eroe fortunato nella sfortuna, salvato dall'avere la sfortuna in favore, salvato rispetto ad altri personaggi che lo accompagnano nella storia del libro, che invece non si salvano. Non si salvano perché, a differenza di Agostino, ce lo spiegherà Walter si ribellano, non compiono lo stesso percorso che Agostino attraverso Ramengo fa, che è un percorso di educazione, di autoeducazione, tale per cui riescono a raggiungere una consapevolezza che è soltanto con l'accettazione del male, del male, della malora come istanza superiore, come globale appunto istanza del male e della condizione umana, soltanto accettandolo in una condizione di sacrificio, di mortificazione quasi, di ascesi paragonabile all'ascesi della tradizione cristiana, e soltanto così, rinunciando a eccedere dai limiti di questa condizione che si impara a riconoscere e ad accettare, soltanto così paradossalmente l'eroe Agostino, innanzitutto è eroico e poi rispetto ad altri personaggi che lo circondano si salva. Questa della sfortuna in favore è in realtà una costante, una condizione che Boggione riesce a ritrovare felicemente non soltanto nella Malora, che è il simbolo della produzione contadina, se vogliamo tornare a questo cliché di Fenoglio, anche nell'altro cliché, nella produzione resistenziale, nella sua scrittura partigiana, con ciò dimostrando che questa divisione in due solchi non tiene. Ci sono davvero moltissimi altri temi che nel corso della serata cercheremo di mettere qui sul tavolo per discuterne, ma dal momento che il tema vostro è quello della libertà, volevo partire proprio da questa condizione di Agostino e dell'eroe fenogliano che accetta la sua condizione di sconfitto rispetto al male e che rinuncia quindi a ribellarsi, cioè a ribellarsi, a forzare quella che è la sua condizione ineluttabile per fargli decisamente una domanda che riguarda allora la libertà. Quali sono i confini della libertà di un eroe che si salva solo se rinuncia a essere libero? Almeno questa è uno dei paradossi della sfortuna in favore, mi pare.
Per fortuna non ci siamo messi d'accordo, ma in realtà io avevo pensato a questo titolo della libertà, Fenoglio e la libertà, con un po' di preoccupazione, quindi mentalmente mi ero preparato ad una domanda di questo genere. In realtà io ci ho pensato su un po', ma il tema della libertà direttamente in Fenoglio compare pochissime volte. Anzi, ho provato anche così a recuperare tramite gli appunti, la rilettura di qualche testo. La parola libertà stessa nelle opere fenogliane è una parola rarissimamente presente, che potrebbe sembrare una cosa paradossale, quasi insensata, se si tiene conto che poi di fatto tutti gli eroi delle opere fenogliane, sia dell'ambito resistenziale, sia quelle dell'ambito langarolo, in qualche modo vanno alla ricerca della libertà. In maniera esemplare proprio i partigiani che per la libertà lottano sulle colline, ma anche gli altri personaggi che cercano di liberarsi dalla miseria, dal bisogno, dalla fatica, che sono le costanti della vita e dell'esistenza. Allora perché capita una cosa del genere? Mi sono domandato. Secondo me, prima di tutto, perché nell'opera di Fenoglio la libertà non è mai una presenza attuale, ma è sempre una forma di tensione, una ricerca. Non c'è una definizione in positivo della libertà. Che cos'è la libertà per Fenoglio? Fenoglio non ce lo dice mai. Gli eroi lottano per cercare la libertà, ma non c'è mai un'indicazione netta e chiara di che cosa questa libertà sia. Proprio perché non è un qualche cosa di presente, di attuale, ma è un'aspirazione, un obiettivo che bisogna sempre tenere presente di fronte a sé, ma che non si può pensare di ridurre troppo semplicisticamente, banalizzandolo ad una dimensione positiva. La libertà innanzitutto non è una libertà di tipo politico-ideologico, anche se indubbiamente bisogna lottare contro le oppressioni ideologiche quali il nazismo e il fascismo. In Fenoglio non c'è mai la proposta in positivo di un modello politico, o perlomeno io non me ne sono mai reso conto, ecco, né nelle opere né nelle testimonianze di chi lo frequentava. Anzi, semmai c'è il dubbio che anche dopo, quando la guerra sarà finita, quando le cose saranno cambiate, rimarranno comunque degli ostacoli, rimarranno comunque delle limitazioni alla libertà contro le quali sempre e in ogni caso bisognerà lottare. Questo disinteresse per la libertà in atto mi pare esemplare se noi pensiamo anche soltanto ad un'opera, ad una delle opere più celebri di Fenoglio, i 23 giorni della città di Alba. I 23 giorni, dal titolo, dovrebbero raccontarci la storia della libera Repubblica Partigiana di Alba, un episodio di libertà. Ma se noi leggiamo i 23 giorni, in realtà ci rendiamo subito conto, fin dalla prima frase, quella che apre il racconto, che non si parla del periodo di libertà, ma si parla del periodo precedente fino alla presa della città e poi della difesa della città quando sta per essere recuperata dai nazifascisti. Il periodo intermedio è in realtà passato rapidissimamente da Fenoglio e soprattutto passato in una dimensione tutt'altro che epica, tutt'altro che nobile. Quello che vale la pena di raccontare è il momento della lotta. La lotta per la liberazione, la difesa della città liberata, ma non quei pochi giorni in cui Alba è stata davvero libera, perché in quel caso lì invece la situazione è tutt'altro che eroica, è tutt'altro che epica. Fenoglio racconta quel che succede e a fare imprese, cose che meritano una medaglia al valore, nella città di Alba liberata sono le prostitute del casino della città che si vedono calare i partigiani dalle colline, che è una dimensione chiaramente comica, tutt'altro che appunto incline alle grandi e alle nobili imprese. Quindi si sta così in mezzo tra i due momenti estremi senza che poi invece il momento vero e proprio della libertà sia presente. Proprio perché, dicevo, la libertà, io ho provato anche a cercare così le poche occorrenze delle parole, della parola all'interno dell'opera fenogliana. Ne ho trovata, a dire il vero, in positivo proprio soltanto una all'interno di una questione privata. È Milton che parla. Non ne posso più, pensava. Se mi fai ancora domande, e si tratta di Leo, figuriamoci con gli altri, il fatto è che più niente mi importa, di colpo più niente. La guerra, la libertà, i compagni, i nemici, solo più quella verità. È Milton che si rende conto che dopo il dubbio che lo ha assalito a proposito del comportamento di Fulvia, del fatto che Fulvia possa aver avuto una relazione con Giorgio, afferma che nulla più altro gli interessa. Non gli interessa più la guerra che sta vivendo, non gli importa neppure più l'obiettivo di quella guerra che è la libertà, non gli importa la divisione tra i compagni e i nemici. L'unica cosa che gli importa è quella verità. La verità sul comportamento di Fulvia. Potrebbe sembrare un respiro estremamente angusto, anzi, una delle poche volte in cui, dicevo, la parola libertà compare, in realtà finisce per essere negata, per essere trascesa. Non importa più a Milton della libertà alla fine della guerra, gli importa soltanto di quella verità. Ora, la libertà si pone subito in relazione con un altro tema importante, che è il tema della verità. Essere liberi politicamente, in questo caso, passa in secondo piano rispetto al fatto di possedere una forma di verità. Quindi la, diciamo pure la libertà intellettuale, la conoscenza intellettuale della realtà è superiore rispetto a quelle che sono le circostanze accidentali della vita politica e la presenza della libertà all'interno della vita politica. Torneremo dopo su questo passo. Per il momento volevo dire ancora una cosa. Compare raramente la parola libertà, compare molte più volte in Fenoglio la parola liberazione. Perché se la libertà come contenuto positivo non può essere definita, la liberazione, che è l'azione che deve condurre verso la libertà, beh, questa sì ha un'importanza decisamente maggiore. Fenoglio si sofferma, in altre parole, soprattutto sul processo che guida l'uomo verso la libertà, piuttosto che non sul risultato che tale processo deve produrre. E non si sofferma sul risultato, ma sul processo, perché Fenoglio, secondo me, è convinto che uno degli aspetti fondamentali della natura umana e dell'essere uomo è nell'accettare la propria condizione esistenziale, senza sfuggire. L'uomo, nella vita quotidiana, non è obiettivamente libero. Non lo è mai, non lo è nella situazione storica specifica del fascismo, ma non lo è sulle colline dove è costretto al duro lavoro, ma non lo è dopo la guerra quando è prigioniero dei meccanismi del mondo dell'economia. L'uomo non è mai libero fondamentalmente. E allora pretendere di dare una definizione positiva di libertà significa in qualche modo vincolare quello che è un valore assoluto nell'ottica fenogliana ad una dimensione di tipo contingente. In questo senso vorrei leggere un passo che apparentemente non c'entra nulla con la libertà, ma che secondo me invece ha un legame molto stretto, molto forte. È il momento in cui Johnny, nel partigiano Johnny, è entrato a far parte è salito sulle colline, in particolare è salito a Monbarcaro, ed è entrato a far parte delle truppe garibaldine. E si trova profondamente a disagio tra i garibaldini. Si trova a disagio perché trova una pervasività dell'ideologia, una presenza ossessiva dell'ideologia che lo infastidisce. E lo infastidisce perché? Non per quello che è il contenuto in sé dell'ideologia stessa. Fenoglio non discute del comunismo, ma c'è qualcos'altro che gli dà fastidio. Il comandante garibaldino di Monbarcaro è Nemega. Nemega organizza delle specie di lezioni per i partigiani, ritenendole fondamentali perché senza queste lezioni di ideologia, secondo lui, i partigiani non possono essere buoni partigiani. E allora c'è un dialogo tra Johnny e Nemega di questo tipo. Johnny viene invitato a partecipare al corso di comunismo e risponde: non sono qui per nessun corso, escluso un corso di addestramento per eventuali armi nuove, quelle che lei spera dagli inglesi. Io sono qui per i fascisti, unicamente. Tutto il resto è cosa di dopo. Il dopo, disse Nemega, è cosa della quale conoscerai tutto il necessario appunto seguendo il mio corso. Non mi interessa. Nemega alettò una mano, minuta e lampantemente forceless, al di là di un minute long restius grip. He confided in future as Christians. Confidava nel futuro come i cristiani. Comunque con te non piglierò mai ruggine. E via di questo passo. Ecco, pretendere di dare una definizione di libertà vuol dire parlare del dopo. Vuol dire pensare di essere in grado, ora che siamo in una condizione di prigionia, che siamo in una condizione di non libertà dal punto di vista politico, umano, morale, significa dare una risposta che in realtà finisce per tradire l'autentico valore delle cose. Johnny è preoccupato di rimuovere le cause dell'oppressione, non si preoccupa di invece organizzare quella che sarà la condizione della libertà, esattamente al contrario di Menega. Fenoglio è tra i primi a rendersi conto, poi lo dirà in maniera esemplare Montale, che la Chiesa comunista e la Chiesa cattolica, tutto sommato, non sono poi tanto diverse, perché tutte e due sono giocate per l'appunto su un indottrinamento che è funzionale a quello che è la proposizione di una visione ideologica del mondo. Dal suo punto di vista, Johnny dice, non mi interessa, il dopo non lo interessa, quello che lo interessa è la condizione umana presente. E la condizione umana presente, dicevo, è una condizione di prigionia, di non libertà. E quindi Johnny, come tutti gli eroi fenogliani, deve prima di tutto trovare gli strumenti per liberarsi di questa prigionia. Come mai è una situazione, dicevo, di prigionia, una situazione di tipo negativa? Lo è, già lo accennavo prima, per ragioni contingenti, lo è più in generale comunque perché la vita umana è sempre contrassegnata, secondo me, nell'ottica di Fenoglio, dalla presenza di un elemento di violenza che tende a limitare la libertà dell'uomo. Violenza che viene nelle opere di Fenoglio esercitata perlomeno su due piani diversi, ma potremmo anche dire su tre piani. Sicuramente c'è una violenza degli uomini contro gli uomini, coloro che vogliono affermare se stessi, la propria forza, la propria superiorità, coloro che vogliono vincere, sono costretti a privare gli altri uomini della libertà. Vale nella politica, ovviamente, come per il governo fascista, ma vale anche in un romanzo come La Malora. Tobia, che è il mezzadro del padiglione presso il quale Agostino è costretto ad andare a servire, Tobia è uno che tiene gli altri uomini in una condizione di assoluta schiavitù. Non lascia che mangino quello che vogliono, e non lo fa soltanto con Agostino, ma lo fa anche con la moglie, lo fa addirittura con i figli, li tiene in uno stato di oppressione. Dunque, affermare se stessi, cercare di ottenere il denaro, cercare di ottenere il potere, rende necessaria la violenza e quindi la privazione della libertà da parte degli altri uomini. Ma c'è poi anche una violenza da parte della stessa natura. Il mondo naturale, Fenoglio è certamente affascinato dalla natura delle langhe, ma non c'è dubbio che le langhe stesse sono un luogo di violenza. Il mondo naturale delle langhe è un mondo segnato pesantemente dalla violenza. La violenza del vento, che addirittura impedisce di rimanere in piedi e contro il quale bisogna lottare. È una delle poche volte che viene citato esplicitamente il mito greco di Johnny che resiste al vento, si dice che è Erculeo, come Ercole. Quindi c'è una lotta contro la violenza della natura, la porca terra, che richiede tanta fatica da parte degli uomini. E c'è poi più in generale anche una violenza esercitata dal destino, la malora di cui parlava prima Dodo, la malora come forza, dicevo, pervasiva. Fenoglio, gli vogliono far cambiare il titolo alla malora, ci pensa pure su e escogita dei titoli diversi, ma poi alla fine ritorna alla malora. E ritorna alla malora perché dice lui stesso che è un titolo più assoluto ed esemplare. Vuol dire che tutta la vita umana è segnata allora dalla malora, dalla presenza ostile del destino. E quindi, da ogni punto di vista, l'uomo viene limitato nella propria libertà. Anche qui faccio un esempio soltanto, oltre a quelli che ho fatto fino ad ora, pensate per esempio ad un racconto come Superino. Superino potrebbe sembrare un minuto episodio di cronaca locale, potrebbe sembrare vicino addirittura alla dimensione del pettegolezzo, ma poi in realtà Fenoglio si preoccupa di farne anche in quel caso un esempio assoluto del potere distruttivo del destino sulla vita umana. Superino muore perché viene a sapere la propria storia, la propria propria, le vicende relative alla propria nascita, e le viene a sapere per l'ostilità del destino, perché quel giorno avevano deciso, e Fenoglio insiste lungamente, più di mezza pagina, su questo motivo, quasi una pagina, dicevo, perché quel giorno avevano deciso di giocare a pallone elastico, ma il maltempo, quel tempo sempre così ostile, come dice l'oste Menemio, il maltempo aveva impedito di fare la partita, tutti erano stati costretti a rinchiudersi nell'osteria e c'era stata, al posto della partita di pallone elastico, la partita a carte con la litigata col guardiacaccia della lunetta e la scoperta per l'appunto del male. Ora, anche qui, la scoperta del male, la violenza, la consapevolezza della violenza conduce gli eroi fenogliani alla scoperta del male come condizione ontologica, come condizione esistenziale dell'uomo. L'uomo è esposto per Fenoglio sempre al male. E gli eroi di Fenoglio prendono consapevolezza, con fatica, con difficoltà di questa condizione. Io credo che tutto sommato, so che verrei molto rimproverato da coloro che leggono Fenoglio soprattutto con le intenzioni dei filologi, ma io credo che il problema che ha ossessionato per tutta la vita Fenoglio sia proprio questo, il problema del male e la risposta al problema del male, che è un grande problema cristiano, che Fenoglio affronta in una maniera non soltanto e non direttamente cristiana, ma comunque con tutta la tradizione, con tutto il peso della tradizione cristiana stessa, dal racconto del peccato originale in poi. Il male. L'uomo ha il male dentro di sé e ha il male intorno a sé. Ed è un male che è dato a priori, di cui moltissime volte gli eroi fenogliani non sono responsabili in prima persona. Pensate per esempio ad Agostino. Agostino deve affrontare il male, la sofferenza, la lontananza dalla famiglia, le privazioni, gli portano via persino un eroe che ha la sfortuna in favore esemplarmente, no? Non gliene va bene una. Tutte le volte che sembra aprirsi per lui una qualche via positiva, subito si chiude. Dicevo, gli portano via persino la fidanzata, che pure è innamorata di lui. Quindi è veramente perseguitato dal male. Ed è un male del quale lui individualmente non ha colpa. All'inizio della malora, Agostino, parlando di se stesso, quando viene mandato a servire al pavaglione, dice che va al mercato come un agnello in tempo di Pasqua, quindi come una vittima innocente. L'agnello pasquale è esemplarmente la vittima che non ha nessuna colpa, che non ha fatto nulla di male. Ma anche per esempio il Milton di Una questione privata, che si deve confrontare con il male, lui in prima persona di male non ha fatto nulla, anzi cerca nei limiti del possibile sempre di evitarlo. Quindi il male non è colpa degli eroi, semmai al limite lo portano dentro di sé come un peso, come un qualche cosa di connaturato all'esistenza umana. E per questo, ancora di più per questo, la lezione cristiana, la memoria cristiana è forte. Esiste un peccato originale che fa parte della natura umana. Agostino non ha fatto il male, ma lo ha fatto suo padre. Suo padre si è ribellato alla propria condizione, ha cercato di far ascendere socialmente la famiglia dalla condizione di contadini, tutto sommato agiati, perché potevano sopravvivere abbastanza comodamente, ha deciso di provare a fare il salto, a farli diventare commercianti, ha provato a far parte dei vincitori, come dicevo prima, di quelli che hanno il sopravvento nella lotta per la vita, ma il risultato di tutto questo è stato invece di condurre la famiglia verso la sconfitta. Quindi se il male, se la colpa c'è, è una colpa che non risiede negli eroi stessi di Fenoglio, ma è a monte, è un qualche cosa che l'uomo si porta dentro, che fa parte della carne umana. E da questo punto di vista, poi, secondo me, tutti gli eroi fenogliani, o quasi tutti, sono eroi che hanno perduto il paradiso. non per colpa loro, ma sono stati cacciati, sono stati allontanati dal paradiso. L'Eden, il paradiso perduto, è uno dei grandi miti di Fenoglio. Mi fa piacere che lo abbia detto tante volte un testimone diretto come Eugenio Corsini, che nei suoi scritti su Fenoglio molte volte ha sottolineato proprio come la perdita della dimensione edenica sia fondamentale, e lo ha detto soprattutto a proposito della Malora. Agostino nella Malora è cacciato fuori dal paradiso per una colpa che non è sua, per una colpa che non ha commesso lui ma che gli deriva dalla famiglia, ed è costretto a confrontarsi proprio con le cose con cui nel racconto della Genesi Dio dice di voler punire gli uomini, confrontarsi con la morte, scopre il cadavere di Costantino del Boscaccio, confrontarsi con la paura, confrontarsi con la fatica del lavoro, tutte cose che Agostino appunto deve incontrare e deve affrontare. Ma del resto la centralità del mito del paradiso perduto è dimostrata da un dato anche tutto sommato banale. Se pensate, i protagonisti delle due opere oggi ritenute per lo più le principali di Fenoglio, il partigiano Johnny è una questione privata, si chiamano Johnny e Milton. John Milton è l'autore di un'opera dal titolo Il paradiso perduto, un'opera che Fenoglio ama immensamente, un'opera molto difficile, poco letta in Italia oggi, è letta ancora di meno negli anni di Fenoglio, ma un'opera che è per lui fondamentale. E da questo punto di vista, anche se qualcuno insomma mi ha avanzato qualche riserva, io rimango convinto, per esempio, che una questione privata sia proprio il racconto di una cacciata dal paradiso, anche in quel caso, di una perdita della purezza originaria per effetto della scoperta del male. Una questione privata si apre all'inizio con il ricordo del momento in cui Milton e Fulvia stanno dentro un giardino, in una situazione apparentemente edenica, di armonia perfetta. Milton e Fulvia sono lì, felici. Milton non sa nulla di altre possibili relazioni con Fulvia, rifugge persino dalle tentazioni che Fulvia gli getta, c'è persino un albero, non è il melo del racconto della Bibbia, è un ciliegio, Fulvia è sul ciliegio, sta raccogliendo le ciliegie, Milton rifiuta di guardare verso Fulvia, si sporge, quasi per far vedere la propria nudità, Milton rifiuta di farlo, evita di frugare con gli sguardi tra le sue gonne, dice addirittura che non vorrà mangiare le ciliegie se continua così a non scendere e a rischiare in quella condizione. Poi capita per l'appunto l'incidente, la possibilità del male, il fatto che Fulvia abbia tradito, che abbia avuto una relazione con Giorgio, che è l'amico più caro dello stesso Milton. E quell'episodio, quell'esperienza, viene raccontato da una guardiana. C'è un giardino, c'è un guardiano di questo giardino, e c'è l'episodio proprio anche dell'esperienza del male. E le pagine, queste vorrei proprio leggerle perché secondo me sono significative proprio nell'espressione, queste poche righe. La guardiana racconta a Milton dei rapporti che erano intercorsi tra Giorgio e Fulvia. E Milton si chiede, ma perché proprio a me viene a raccontare queste cose? Sa che io ero innamorato di Fulvia, vuole farmi soffrire, lo fa apposta per questo, vuole tormentarmi, c'è una qualche ragione. Le parole poi con cui la custode della casa fa riferimento a questo episodio, secondo me sono decisamente importanti, decisamente significative. Mi sono segnato le pagine e, come sempre, sono riuscito però a segnarle evidentemente in maniera sbagliata. Siamo più o meno qui, ma è parso, no? Esattamente, era quello il passo che, vabbè, pazienza, non lo leggo, ma la custode dice per l'appunto a a Milton, dice che spesse volte lei ha visto Giorgio e Fulvia uscire la sera, andavano fuori al buio e non sa dire se sia successo davvero qualcosa, se loro abbiano fatto il male. Ecco, secondo me è molto importante quel fare il male. Non dice la custode se hanno avuto una relazione, non usa un'espressione diversa per alludere alla relazione, non dice fare del male, ma dice proprio fare il male. Come se lì ci fosse un problema fondamentale che si deve affrontare, che è proprio il problema del male. E per effetto di quel dubbio, Milton non è più capace a vivere la vita che viveva prima. Deve sapere la verità su quel male, deve conoscere fino in fondo la verità su quel male. E allora c'è tutta la sua storia, che potrebbe sembrare una storia minima, insignificante, una questione privata nel bel mezzo di una guerra tanto più importante e tanto più significativa. Potrebbe sembrare addirittura un episodio di traviamento, di corruzione, quello di Milton. Ma insomma, ci sono i tedeschi da combattere e lui pensa a sapere se Fulvia è stata con Giorgio oppure no. Ma non si tratta di un fatto accessorio, è il male quello, una delle forme, una forma fondamentale a livello storico di esperienza del male. Tra l'altro, tenete presente anche un'altra cosa: Milton e Giorgio sono amici intimi, hanno un'amicizia fraterna, dormono sullo stesso giaciglio, sono quasi come fratelli. Quel male è venuto a portare la divisione, la lacerazione. In qualche modo, dopo quell'esperienza, rischiano di diventare come Caino e Abele nel racconto biblico, in sostanza. E a questo male, alla scoperta di questo male, non ci si può sottrarre. Si può fare tutto quel che si vuole, ma il male c'è e non lo si può evitare. Milton proverà a non commettere mai nulla di male. Proverà ad evitarlo finché è possibile, eppure anche lui, pur senza volerlo, farà del male. In Una questione privata c'è un capitolo molto bello, prima del finale, che alla maggior parte dei critici è sempre sembrato fuori posto, che è la storia delle due staffette partigiane, Riccio e Bellini, che sono stati catturati dai fascisti, che poi non sono stati uccisi mai, perché hanno addirittura instaurato un rapporto quasi di amicizia o comunque di accettazione da parte dei fascisti del presidio di Santo Stefano Belvo, ma che poi proprio prima del finale dell'opera vengono uccisi. E vengono uccisi perché? Vengono uccisi perché, come ritorsione, dal momento che Milton a sua volta ha ucciso il sergente tedesco che voleva usare per lo scambio. Ecco, Milton non ha cercato il male, ha voluto evitarlo, pensava davvero ad uno scambio, ma nella logica del mondo tutto questo è quasi inconcepibile. Lo stesso sergente prigioniero non può credere di essere scambiato, perché la malvagità fa parte della natura umana e quindi è convinto che verrà ucciso e cerca di fuggire, e allora Milton lo deve uccidere davvero, e allora muoiono anche Riccio e Bellini. Il male certe volte succede anche quando noi non lo vogliamo, secondo Fenoglio, anche quando l'uomo cerca di evitare. E allora questa presenza ossessiva del male, che rende l'uomo prigioniero, lo invischia in una rete, ossessiona i personaggi di Fenoglio, che tantissime volte hanno la tentazione quasi di sfuggire a questo attraverso l'unica via possibile, che è il suicidio. Il suicidio si affaccia tantissime volte nell'opera di Fenoglio. Ci sono personaggi che si suicidano davvero e personaggi che vanno lì lì vicini a suicidarsi, ma poi non lo fanno. Si suicida per esempio il padre di Agostino, buttandosi nel pozzo. Si suicida il protagonista del racconto L'acqua verde. Lo stesso Agostino per un momento vorrebbe andare a buttarsi, cercare un gorgo in Belbo e andarci a buttare dentro. Paco va vicinissimo al pozzo e sta per buttarcisi dentro anche lui, il protagonista del racconto, il protagonista del... mamma mia, in questo momento è uno dei racconti più importanti su cui volevo soffermarmi, non mi viene il titolo, il Gorgo naturalmente, va ad un passo dal suicidarsi. Il suicidio è sempre... Superino si suicida davvero. Di fronte alla scoperta del male, gli eroi di Fenoglio hanno spesso la tentazione del suicidio, ma quelli che si suicidano sono i veri sconfitti. Invece, nella maggior parte dei casi, i protagonisti veri, del resto anche in Superino il protagonista vero tutto sommato non è Superino, ma è il narratore che supera, riesce ad oltrepassare quella vicenda e ad affrontare la vita. Così Agostino, che pensa di suicidarsi, ma poi alla fine non lo fa. Di fronte al male, la tentazione del suicidio è la tentazione più immediata, ma è una tentazione che deve essere superata, perché la libertà, nell'ottica di Fenoglio, è lotta, è conquista, è faticoso tentativo di superare i condizionamenti, è resistenza. La parola resistenza, secondo me, è davvero una parola chiave per spiegare tutto Fenoglio, e non solo il Fenoglio resistenziale. Gli eroi di Fenoglio sono eroi che resistono, cioè che si oppongono ad un qualche cosa di negativo, evitando di soccombere a questa negatività, lottando in nome del valore della libertà. È per questo che si è partigiani in eternum, che si deve essere partigiani in eternum per sempre. È per questo che c'è sempre, ci sarà sempre un ultimo passero sull'albero, perché ci sarà sempre qualche cosa, qualche limitazione, qualche condizionamento, qualche forma storica o metastorica del male che libera la libertà dell'uomo. E contro queste forme, ripeto, bisogna resistere. E quindi, come diceva prima Dodo, secondo me gli eroi di Fenoglio sono proprio caratterizzati come degli eroi resistenti, nel senso che oppressi da una quantità esorbitante di situazioni negative, di sventure, riescono poi a non piegarsi mai, hanno la sfortuna in favore, ma a questa sfortuna non cedono, resistono. Tra parentesi, mentre prima Dodo presentava questo tema, mi è venuto in mente, volevo dire una cosa che forse non ho mai detto nelle altre presentazioni, ma la sfortuna in favore è un'espressione che a me ha sempre incuriosito tanto, prima di tutto perché l'ho riconosciuta in Fenoglio, ma poi perché mi sono chiesto tante volte d'onde venisse. Io non ho mai trovato una forma, pensavo che ci fosse dietro un'origine dialettale. Ma in dialetto, sinceramente, io faccio molta fatica a trovarla. Ho poi scoperto, più avanti, ben prima di scrivere il libro, ma l'ho lasciato da parte anche perché era un'altra cosa, ho poi scoperto che la stessa espressione, la sfortuna in favore, viene usata anche da un altro narratore piemontese che è Arpino, in un'opera minore, in un testo teatrale che si intitola L'uomo del bluff, e si parla... È tutt'altra situazione, ma anche lì l'espressione avere la sfortuna in favore indica una specie di bizzarro privilegio. Il protagonista di quest'opera è uno sconfitto anche lui che ha la sfortuna in favore, ma che anche lui, grazie a questa sfortuna in favore, arriva alla libertà. Ora, non so, non credo che tra Arpino e Fenoglio non correva buon sangue, sono due autori che non si sono, cioè Arpino non ha mai amato davvero fino in fondo Fenoglio, anche se lo ha qualche volta ne ha parlato, io non credo che avesse presente, soprattutto in un testo scritto in quel momento, siamo l'uomo del bluff, è un testo della fine degli anni 60, che avesse presente la malora. Sospetto che ci sia dietro qualche cos'altro, ma non so un'espressione di questo genere donde venga, donde sia nata. Se qualcuno per caso l'ha sentita, gliene sono grato, insomma.
Forse proviene dall'ambito del gioco a questo punto, visto dici, che Arpino...
Dici che proprio... forse sì, può darsi che sia, come dire, un modo cercare del gioco, è vero. È vero, potrebbe essere così, perché in effetti io questo non ci ho pensato, ma nella malora si gioca a carte in quell'episodio lì, E il protagonista dell'Uomo del Bluff, il professore, è un giocatore professionista di poker. Quindi effettivamente potrebbe proprio venire dal mondo del gioco d'azzardo, probabilmente. Comunque, tornando dopo questo inciso a quello che dicevo prima, ecco, bisogna sopportare, tanto sopportare, e quindi bisogna reggere a tutto questo male che opprime l'uomo nella condizione umana. Tra parentesi, una cosa, ma l'ha già detto Dodo, uno dei pregiudizi che io ho cercato, almeno io lo credo tale, uno dei pregiudizi che ho cercato di rimuovere nel mio libro è l'idea che Fenoglio sia un autore radicalmente pessimista e incline totalmente ad una visione dell'uomo come destinato alla sconfitta. Io non credo che sia proprio così. È vero che Ettore è il grande eroe di Fenoglio, anche se lo cita spesso. Nelle pagine dell'antologia, della sua antologia scolastica, il finale dei Sepolcri di Foscolo, dove si parla di Ettore, è sottolineato e scritto moltissimo. Forse era il professore che aveva insistito, ma forse era anche Fenoglio che amava particolarmente quelle pagine. Però bisogna anche dire che quando Fenoglio cita Ettore, non lo fa per parlare dell'eroe sconfitto, ma parla di Johnny sottolineando la sua ettorica preferenza per la difensiva. Ettore non è l'eroe sconfitto per Fenoglio, Ettore è l'eroe che si difende, è l'eroe che resiste al male. Ettore non è, come Achille, quello che vuole conquistare il mondo, ma è quello che vuole difendere i propri minimi spazi dalla presenza ossessiva e opprimente del male che si trova nel mondo. E dicevo, poi, secondo me, in realtà gli eroi di Fenoglio non sono poi così radicalmente sconfitti. Parlavamo della Malora, pensate ad Agostino. Agostino, tutto sommato, alla fine l'opera si intitola La Malora, ma Agostino alla fine torna a casa, e torna a casa non da sconfitto, ma torna a casa in qualche modo felice, perché dovrà lavorare, perché il male ci sarà comunque, ma torna a casa, recupera la sua identità e quel male non gli pesa più. Ecco allora qual è la risposta, in che cosa consiste il tentativo di acquistare la libertà. Consiste nel prendere consapevolezza del male e nell'accettarlo. Gli eroi di Fenoglio, l'immagine dell'asceta, per me è un'immagine importante. Gli eroi di Fenoglio sono quasi degli asceti, sopportano tutto. E anche lì c'è un'espressione ad un certo punto, questa però mi piacerebbe leggerla, ma forse non l'ho segnata, ma la recupero dal libro. Ad un certo punto nel partigiano Johnny c'è un passo apparentemente secondario, ma che secondo me è molto molto rivelatore di quelli che sono gli intenti di Fenoglio. Siamo verso l'inizio dell'opera, quando i tedeschi hanno abbattuto il ponte sul Tanaro e tutti gli abitanti di Alba sono andati sulle rive del Tanaro stesso per vedere lo spettacolo e vedere le truppe nemiche, le truppe nazifasciste che si avvicinano. E in mezzo alla gente che sta guardando lo spettacolo, Johnny si sofferma in particolare su un personaggio che non conosce, di cui non sa nulla, ma che lo colpisce particolarmente, verso il quale si sente istintivamente attratto da un moto di simpatia. Di questo personaggio dice: aveva, con un'aria del meccanico inurbato, una certa aria tutto sopportante, una forma di invincibilità, un così certo presagio della primavera che segue all'inverno che Johnny gliene fu grato. Ebbene, qui secondo me c'è un nucleo fondamentale di tutto il discorso fenogliano. Il meccanico ha un'aria tutto sopportante. La prima cosa che lo colpisce, che colpisce Johnny e che glielo fa sentire un fratello, è che il meccanico sopporta tutto, così come Agostino sopporta tutto, così come tutti gli eroi che non si ribellano col suicidio sopportano tutto. Ma questo tutto sopportare diventa anche una forma di invincibilità. Se uno sopporta tutto, a quel punto la forza della malora non è più così grande. Il male può essere vinto dalla sopportazione. La malora non rimane come condizione inevitabile della vita umana. Ci si può sottrarre al male sopportandolo. E tutto questo diventa poi, terzo passaggio, la garanzia di una salvezza che non è presente, ma che prima o poi ci sarà comunque, che verrà raggiunta. Prima c'è l'aria tutto sopportante, poi l'invincibilità, e poi un così certo presagio della primavera che segue all'inverno. È vero che siamo in inverno, è vero che la vita umana è segnata dal male, ma è altrettanto vero che a questo inverno seguirà la primavera, che all'oppressione fascista seguirà la liberazione, anche se Fenoglio non la racconta mai. C'è sempre la fiducia, la certezza che attraverso la sopportazione prima o poi si può arrivare alla salvezza. E allora, se da un lato c'è la scoperta del male, dall'altra c'è la capacità di guardarlo in faccia con coraggio e andare avanti, andare oltre. Gli eroi di Fenoglio arrivano tantissime volte lì lì sul punto di cedere, ma poi hanno il coraggio di andare oltre. Si è perduto il paradiso, la perdita del paradiso deve essere riscattata in qualche modo, e questo modo per riscattarla è guardare in faccia con coraggio il male e la morte. Io credo che Fenoglio, un'altra cosa che solitamente viene lasciata un po' sotto silenzio e che peraltro secondo me andrebbe ancora tanto tanto studiata, al di là di quel poco che ho fatto io, è il rapporto di Fenoglio con la filosofia dei suoi tempi e in particolare con l'esistenzialismo. Il tema della perdita del paradiso perduto, è un tipico tema della filosofia esistenzialista, molto frequente, sia soprattutto all'interno dell'opera di Sartre, ma molto frequente anche all'interno dell'opera di un altro filosofo che io ho voluto richiamare nel mio libro, che si chiama Lev Sestov. Lev Sestov è un filosofo esistenzialista russo di ispirazione cristiana. All'esistenzialismo Fenoglio ci doveva arrivare naturalmente, non poteva secondo me non arrivarci, era un passaggio quasi obbligato. Pietro Chiodi, il suo professore di filosofia, è colui che fa conoscere l'esistenzialismo in Italia, che non ne parlasse minimamente all'allievo prediletto è perlomeno inverosimile. Ma anche Don Bussi è un pensatore, personaggio molto attento alle versioni cristiane dell'esistenzialismo. Non ci sono soltanto Sartre e Heidegger, ma ci sono anche pensatori appunto cristiani di ambito esistenzialista, come per l'appunto Sestov. E per Sestov il problema grave dell'uomo, il peccato grave dell'uomo è proprio rappresentato dalla scoperta, dalla conoscenza del male. Secondo Sestov il peccato originale non è un peccato di tipo etico, ma è un peccato di tipo intellettuale, di tipo gnoseologico. Pretendere di risolvere intellettualmente da soli il problema del male. L'uomo che da solo vuole rispondere al problema del male, dando una soluzione in positivo. Secondo Sestov, l'unico modo per superare la perdita del paradiso e la perdita dell'innocenza è data dall'esperienza di un trauma esistenziale che ti ponga di fronte proprio alla nudità della condizione, della sofferenza, e che ti induca poi ad affrontare la vita in una maniera diversa. Quindi, per esempio, l'esperienza della morte, secondo Sestov, esperienze l'uomo posto di fronte alla propria nudità, alla propria debolezza, a quel punto rinuncia alla presunzione intellettuale e cerca di recuperare invece una dimensione di accettazione del male che per Sestov è quella cristiana, proprio in senso stretto, accettare la debolezza dell'uomo e affidarsi a Dio. Ebbene, quest'ultimo passaggio ovviamente in Fenoglio non c'è, ma io credo che il processo precedente invece sia ben presente. la ricerca appunto della ragione del male, il tentativo di dare una risposta intellettuale al problema del male, il rendersi conto che non è possibile e l'accettare questo male come unica forma di possibile salvezza. Allora, Fenoglio, se io sono arrivato a Chesterton è perché Fenoglio, in una pagina di un suo quaderno, quello che contiene il diario, cita proprio questo filosofo e lo ha letto Fenoglio in una traduzione francese. L'opera di Chesterton si intitola Elogio dell'infondatezza. Fenoglio lo legge in una traduzione francese dal titolo Sur le confins de la vie, che lui traduce ai confini della vita. Ebbene, gli eroi di Fenoglio arrivano tante volte ai confini della vita, proprio lì per suicidarsi, come dicevamo prima, sul punto di cedere, guardano in faccia il male e la morte e poi tornano indietro, un po' come il protagonista appunto del racconto Ma il mio amore Paco. Va fino al pozzo, guarda dentro il pozzo, emette degli suoni striduli che richiamano la morte e poi torna indietro. Ma adesso non sto a farla lunga, anche a rubare altro tempo, tantissime volte gli eroi di Fenoglio fanno la stessa cosa. E faccio allora un unico e ultimo esempio, poi qui fermandomi, che è quello del racconto Nella Valle di San Benedetto. Nella Valle di San Benedetto, tra parentesi, è un'altra dimostrazione, secondo me, che Fenoglio aveva ben presente l'esistenzialismo, perché il protagonista del racconto Nella Valle di San Benedetto che cosa fa? Siamo in pieno rastrellamento, bisogna in qualche modo rifugiarsi da qualche parte. La Valle di San Benedetto è una valle angusta, presa tra due tenaglie, due morse da parte dei nazifascisti. Bisogna trovare un luogo in cui rifugiarsi. Non c'è nessuna via di fuga, apparentemente, e ci sono tre giovani, il protagonista del racconto, più due compagni, che scelgono delle linee di comportamento differenti. I due compagni cercano delle soluzioni più comode, più facili, più a buon mercato. I due compagni tengono in grande considerazione il valore della libertà, apparentemente, perché questi due personaggi dicono proprio che vogliono a tutti i costi stare all'aria libera. Non hanno il coraggio di rinunciare alla libertà, vogliono stare all'aria libera. Il protagonista invece decide di andare a nascondersi dentro una tomba. Si rende conto benissimo che all'aria libera non ci si può salvare, che non c'è un luogo davvero libero in cui si possa preservare la propria vita e la propria libertà fino in fondo. Gli altri vogliono nascondersi, uno dal prete, uno da un'altra parte. Lui invece si rende conto che l'unica soluzione è affrontare il problema della morte e della privazione di libertà, e si fa nascondere dentro una tomba. Gli altri due muoiono, lui invece si salva. Ora, che non si tratti di un racconto, di un episodio di tipo realistico, secondo me è molto evidente, se rileggete questo racconto, lo vedrete con assoluta chiarezza, perché in realtà può darsi, la tradizione vuole che una cosa del genere sia capitata al fratello di Fenoglio, Walter, ma in realtà quello che racconta Fenoglio, dicevo, non è assolutamente un dato di fatto realistico, ma è un'esperienza soprattutto di tipo intellettuale, mentale. Quando il protagonista del racconto va dentro la tomba, dice che la tomba è la più sana di tutto il cimitero di San Benedetto, ma ha l'impressione che i vermi penetrino nella sua carne. E anche lui la tentazione di scappare, anche lui vorrebbe andare all'aria libera, ma poi la vince anche qui con un'esperienza di tipo ascetico, e a un certo punto dice: allora decisi di mettermi a morire, scivolai con la schiena lungo la parete e mi allungai interamente sulla terra, fissando per l'ultima volta i miei due piedi ritti e divaricati nell'alone del lume. Allora decisi di mettermi a morire. È una scelta quella di mettersi a morire, di vivere fino in fondo l'esperienza del male e della morte come inevitabilmente connaturati all'esistenza umana, ma è anche l'unica possibilità poi per salvarsi. Dicevo, gli altri due muoiono, il protagonista invece si salva. E allora in Fenoglio la libertà è appunto questo, il fatto di accettare il male come connaturato all'esistenza umana, il fatto di non fare il male agli altri uomini, il tentativo di guardare in faccia la morte accettandola fino in fondo. Anche qui il tema heideggeriano del vivere per la morte. Gli eroi fenogliani hanno la capacità per l'appunto di fare questo. È una forma di pazzia, ma una pazzia che salva. Gli altri due dicono al protagonista: ma sei pazzo tu a voler fare una cosa del genere? Eppure quella pazzia, l'accettare il male fino in fondo, lo sperimentarlo, l'affacciarsi sull'abisso nero della morte, è l'unica condizione della salvezza. Grazie.
Bene,
sono stato molto lungo,
non sempre. È necessario, d'altronde è il cuore del tuo lavoro, e insomma la lettura di questo libro richiede una partecipazione e un grado di libertà e di fiducia, nel senso che si entra in una lettura molto personale, molto meditata, che però tiene e sta in piedi e si può applicare e si può applicare appunto a tutto Fenoglio, al di là dei compartimenti stagni, così classificatori che ci portiamo dietro. E appunto lo spunto legato alla libertà era lo spunto problematico, almeno per la lettura mia personale, era che in una situazione chiusa in cui si trova l'eroe fenogliano, arrivare a concepire uno spazio di libertà nella rinuncia, una rinuncia che è motivata dal fatto che non si desidera moltiplicare la violenza, ma perché sembrerebbe che qualsiasi atto di rifiuto della propria condizione si debba tradurre soltanto in un atto violento, anche quando non lo si vuole in questo senso.
Se non ci si difende, inevitabilmente si offende, secondo me è una lotta. Appunto, un capitolo del libro è dedicato anche al rapporto della Malora con i Malavoglia di Verga, e io credo che sui Malavoglia di Verga Fenoglio abbia imparato davvero una cosa importante, che il meccanismo del mondo è quello della lotta per la vita, e non ci sono tante possibilità: o si partecipa a quel meccanismo o ci si mette da parte. O ci si difende dal meccanismo stesso.
Proprio su questo richiamo ai Malavoglia e al fatto che, per esempio, la tua analisi, il tuo fare interagire Malora e Malavoglia, finalmente ci dà un senso. Io mi ero sempre chiesto, per esempio, leggendo l'epistolario di Fenoglio, che chi di voi l'ha letto forse lo avrà apprezzato per il fatto di poter ascoltare, pure in circostanze che sono molto determinate ovviamente dall'interlocutore di turno, ma di ascoltare la voce di Fenoglio. Fenoglio dissemina le sue lettere, per lo più sono lettere a Italo Calvino o a interlocutori del mondo editoriale, ma dissemina le sue lettere di piccoli flash e riferimenti straordinariamente precisi e significativi rispetto ad un suo personale percorso intellettuale e di formazione come scrittore. Uno di questi riferimenti, e qui si va a toccare secondo me un altro cliché che nonostante tutto ci portiamo dietro, cioè di Fenoglio, provinciale isolato, un cliché che ha avallato lui stesso peraltro, ma che andrebbe secondo me ridimensionato di molto. Uno di questi, di queste spie che lasciano intravedere un, ovviamente un percorso intellettuale di Fenoglio molto personale, molto autonomo, è quando in una lettera a Vittorini, delle prime che possiamo leggere, quindi una lettera del 53, ringrazia Elio Vittorini che lo ha convinto a sacrificare quello che doveva essere il suo libro d'esordio con Einaudi, o almeno aveva la probabilità di essere, il romanzo La paga del sabato, e definisce il romanzo come il frutto immaturo di una cotta neoverista. Ora siamo in anni in cui è il neorealismo la bandiera del dibattito letterario più agitata, e però Fenoglio che noi presumiamo isolato, lontano dalle correnti e dai salotti letterari, usa un aggettivo che ci sorprende, neoverista, e quindi ritorna davvero a Verga saltando i neorealisti, ritorna ai realisti di fine Ottocento.
Sì, facendo un'operazione tra l'altro che sul piano culturale, insomma, in Italia passa, prima che si parli di neoverismo passano un po' di anni.
Ecco. È sorprendente come Fenoglio appunto abbia una disinvoltura che non gli si sospetterebbe lui stesso, no? Addirittura anni dopo dice: sono uno scrittore amateur-like, me ne sto ai margini, volontariamente un po' ai margini. E in realtà probabilmente, certo bisogna dare un contenuto più profondo, ma Walter Boggione nel suo capitolo sui rapporti tra Fenoglio e Verga, sulle differenze poi di dinamica anche tra i personaggi in rapporto a questa lotta per la vita che per entrambi è un dato di fatto, ma per ciascuno è intesa poi diversamente in relazione al destino dei suoi personaggi, Fenoglio queste riflessioni le ha maturate, è molto consapevole di quello che sta facendo come scrittore. In questo rapporto con Verga, per esempio, è un'altra cosa che questo libro illumina, e parallelamente fa finalmente chiarezza su un altro rapporto che per anni è pesato come una cappa malefica su Fenoglio, che è quello con Pavese. Invece Walter Boggione spiega sia dal punto di vista stilistico e dal punto di vista anche della visione del mondo dei due autori, dell'ideologia dei due autori, come l'apparentamento possa essere davvero soltanto geografico, che è una cosa veramente accidentale, superficiale, ma è che Fenoglio, come è stato chiamato e come lui stesso si è sentito chiamare in vita, il fratellino minore di Pavese, è qualcosa di cui davvero possiamo disfarci serenamente.
Forse i rapporti si sono quasi rovesciati, ecco.
Ma al di là del credito e della
no, della soprattutto non c'è, cioè, secondo me ci sono, quello che ho tentato di fare nel libro è anche di dimostrare che anche lì ci sono delle relazioni effettivamente, cioè ci sono delle quasi citazioni, ci sono delle situazioni narrative molto simili. Il racconto Ferragosto somiglia moltissimo come schema narrativo a Paese Tuoi per molti aspetti. In uno dei frammenti teatrali viene nominato un personaggio sciancato e pazzo che si chiama Cinto, e non può non ricordare, ovviamente, cioè evidentemente se lo chiama così è perché ha in mente la Luna e i Falò, ma sono sempre legami di carattere oppositivo, cioè quando cita Pavese Fenodio lo fa per prendere le distanze, non certamente per condividere un qualche cosa, cioè proprio così, un rifiuto radicale, anche perché autori che abbiano, Pavese sì che è un autore tragico fino in fondo, Fenodio no. E secondo me, cioè, se fossero stati davvero, come se anche Fenodio fosse un autore totalmente tragico, come tante volte si dice, forse sarebbe stato un po' meno lontano da Pavese.
Appunto nel libro di Walter questa opposizione tra una tragicità compiuta e una tragicità rappresentata ma non a cui non ci si abbandona fino in fondo è molto bene svolto questo confronto con un'analisi tra La Malora e La Luna di Falò, un'altra opera che è l'ultima opera di Pavese, quella del successo poco prima che lui si suicidi ed è rimasta questa un'ombra su uno scrittore delle Langhe che esordisce 2 anni dopo la morte di Pavese e 4 anni dopo consegna questo romanzo breve, racconto lungo sul mondo contadino. Un'altra cosa appunto che nel libro di Walter Boggione si supera è questa tentazione di definire La Malora un documento cronachistico, un documento di ricostruzione di un ambiente storico-sociologico in virtù di rapporti economici, d'accordo, ma appunto una rappresentazione che aveva come primo intento quello di lasciare una testimonianza documentaristica. Ovvio che si può arrivare anche a usare come fonte obliqua di questa documentazione La Malora, ma non è l'intenzione di Fenoglio, che sa benissimo di non voler fare una tranche de vie come gli viene rimproverato da Vittorini nel risvolto.
Certo, è una situazione, io non voglio dire che non sia un dato di fatto, che non contenga elementi oggettivi, un racconto di questo tipo. Quello che voglio dire è che sulle colline delle Langhe, in un certo momento, il male del vivere, la presenza del male, così come durante la Resistenza, si è mostrata in maniera esemplare. Cioè Fenoglio ha scelto 2 momenti che avessero un valore esemplare, che erano poi anche tra l'altro quelli che ovviamente conosceva meglio, ma ho provato più di una volta, poi lo dico anche a fare un giochino, cioè quando uno chiede ai lettori quando sia ambientata La Malora, quei lettori che apparentemente dovrebbero riscontrare nell'opera una valenza di tipo realistico, quasi tutti la collocano nel dopoguerra o immediatamente prima della Seconda Guerra Mondiale. In realtà, se uno guarda i pochi dettagli che sono presenti nella Malora, riportano più o meno agli anni 20, però sono proprio pochissimi, ci sono, bisogna andare a cercarli con il lanternino, i dettagli che riconducono ad un ambito specifico. Proprio perché il discorso di Fenoglio in realtà è sempre un discorso che parte dal particolare, ma per arrivare ad una dimensione di tipo assoluto, esemplare, cioè non è un documento, ma è invece sempre un discorso fondamentale sulla condizione umana. E anche questo è essere esistenzialista, no? Da un certo punto di vista.
Ce n'è uno di questi dettagli così di coreografia?
Sì, secondo me gli unici due che ci sono la macchinetta che fa Dream, cioè il registratore di cassa, e l'altro è il fatto di aver tirato un numero basso. Due cose, tutte e due, il registratore di cassa compare, mi pare, nel 1916 o 17, non ricordo con certezza, e invece il fatto di tirare un numero basso, passo ed essere mandati, beh, finisce nel 25, nel 26, insomma, con quella pratica. Quindi siamo portati nell'immediato primo dopoguerra, ecco, subito dopo la prima guerra mondiale.
Pensavo anche a un'altra cosa, quando nella storia d'amore silenziosa tra Agostino e Fede, si concedono una delle rarissime scappate, vanno a vedere la lanterna magica dell'uomo di Trezzo, che è una cosa dell'archeologia del cinema, che è vero che è sopravvissuta molto più a lungo ovviamente in provincia e ben al di là del fatto che il cinema si fosse evoluto e sia diventato un sistema industriale, però è qualche cosa che davvero risale ai primi del secolo e ai primi vent'anni del Novecento. Però appunto io ho letto con piacere questa sottolineatura dell'esemplarità e quindi del non vincolare la malora alla lettura realistica, quindi storica, cronachistica, perché altrimenti la potrebbe leggere in teoria soltanto una certa generazione di persone, soltanto una generazione di persone nata in una certa zona e legata a certe esperienze. Il libro tra pochi anni sarebbe totalmente inutile e superfluo.
Che per fortuna sono quelli che invece non hanno bisogno né voglia di leggere. La mamma di un mio amico di Montmarcaro, per l'appunto, diciamo, dopo essere stata indotta dal figlio che a leggere qualche pagina, fa: ah, io so già, quelli non ne hanno bisogno.
Se io subito all'inizio ho detto scagliate domande a Luisa, ovviamente interrompete, perché se qualcuno ovviamente vuole fare domande assolutamente,
o fare osservazioni.
Io quando ho pensato al tema della libertà ho cercato anch'io così a memoria l'occorrenza della parola, e mi è venuto in mente nel partigiano Johnny, quando c'è quella buffa un po' antipatica disputa sul profilo del partigiano perfetto, Chiodi, Cocito, i loro ex studenti. Alla fine questi studenti che si chiedono, Cocito che misteriosamente riappare nelle vesti di nel romanzo, perlomeno anche qui bisogna fare dei distinguo, non sono Chiodi e Cocito quelli storici, anche perché per esempio sappiamo benissimo che, perché l'ha detto Chiodi, che Chiodi non ha mai visto Fenoglio tra il 40 e il 45, ma nel romanzo hanno una funzione e Cocito ha una funzione particolarmente antipatica, quella di essere perentoriamente ideologico. Alla fine invece Chiodi ha una figura di conciliatore, e alla fine di questo ping pong, per cui i giovani studenti che vogliono passare all'azione e diventare partigiani e subiscono in particolare Johnny questa specie di prova di ammissione, questo modulo che gli viene verbalmente sottoposto, per cui ci sono solo casi estremi. E Cocito dice: ragazzi, l'esperienza partigiana è fatta solo dei casi estremi, Johnny tu sei uno splendido Robin Hood, eccetera eccetera. Alla fine, quando se ne vanno tutti e rimangono Johnny e un altro compagno con Chiodi, che appunto è la figura conciliante, dice: ragazzi, non perdiamo di vista la libertà. Alla fine, come riassunto conciliante, e come dire, sui modelli ci possiamo scontrare, sull'abito da indossare ognuno dovrà commisurarlo a se stesso, ma quello che non dobbiamo perdere di vista, e credo che sia posto a funzionare con l'idea che tu hai proposto di libertà come termine a cui si tende comunque, è di non perderla di vista. così come mi è venuto in mente, ti ricordi Marisa Fenoglio che raccontava questo aneddoto legato alla lettura dei Promessi Sposi di lei, ragazzina, che si affeziona al romanzo e poi però è assolutamente delusa da questo finale frettoloso e chiede a suo fratello Beppe, il più grande uomo di lettere nella famiglia, come mai lei vorrebbe sapere che vita fanno da sposati Renzo e Lucia, mentre si dice che si sposarono, ebbero una bambina e che fu battezzata, e come mai dopo 600 pagine in poche righe. E Fenoglio, così ricordava Marisa, dice: vedi Marisa, la felicità non fa romanzo, quindi la libertà raggiunta forse non fa romanzo, almeno per Fenoglio, almeno per il Fenoglio che siamo abituati a conoscere. Se qualcuno ha domande, lo fanno, le faccia.
Ma ci avete incantati con le vostre parole, perlomeno io mi sentirei inadeguata a qualsiasi domanda volessi fare. Avete fatto proprio una lezione sulla... Avete fatto, perché metto anche Borra, perché ha dato un contributo anche alla serata. Quando abbiamo lanciato l'idea di fare una serata sulla libertà in Fenoglio, non ci siamo posti il problema di mettervi in difficoltà, però vedo che ci siete riusciti benissimo a risolvere la questione, quindi di questo vi ringraziamo.
E io, per me, dico, ho letto questo libro, non ho finito ancora, perché a un certo punto mi complimento onestamente con questo testo, perché ho trovato un pozzo di roba, di idee, di collegamenti, di profondità, che era una vita che non trovavo su dei libri, no? Se invece un giovane professore magari lo immaginavo almeno vecchio come me per chiedere cose belle. In ogni modo, una cosa, no? Una riflessione che mi viene, indipendentemente un po' dal libro, ma proprio sul fenomeno in generale, no? Che noi dopo Fenoglio, intellettuali, che ne so, che leggiamo i libri, che leggiamo i romanzi, abbiamo un significato molto negativo all'esistenza, siamo degli esistenzialisti depressi, no? Per lo più, adesso io faccio in questo senso, no? Proprio come alla fine faceva questo paragone con Fenoglio, con Pavese, che è un esistenzialista depresso, non sei esistenzialista di modo, e il modo di leggere, di vedere, di leggere la vita della gente, no? Noi, leggendo la malora, subito ti senti come una cappa addosso che noi chiamiamo il male, no? Che alla fine, che lei diceva questo termine, no? Ma ho paura che questo sia magari un rischio intellettuale, no? Quello di... forse è un vecchio schema religioso, il paradiso perduto, siamo fuori, siamo nel male, no? E poi c'è un sogno di uscire da questo male, però questo sogno, vediamo per esempio nella malora, tutti sognano di uscire da questo male, ma si inguaiano di più o comunque non c'è sbocco, no? E poi invece l'uscita di Agostino, poi alla fine è tutto qui, no? Però c'è un altro sfondo. No, ci sarebbe, adesso così, fantasia mia, no? L'esistenza, no? Perché malora è una parola che non sappiamo bene l'origine, l'etimologia. In fondo, originariamente vuol dire malheur, quindi vuol dire solo sfortuna. Cioè non è proprio il peggio del peggio, no? È la condizione esistenziale, che non è ottima, no? Non è bonheur, ma è il contrario, no? E allora noi abbiamo la nostra esistenza da vedere con tutti i guai che ci sono e con le ricerche, però ecco, adesso siamo in un tempo di crisi, allora tutto che va male, tutti i depressi, le tasse, le cose, no? Poi alla fine finiamo di dire l'esistenza umana è questo, no? Invece io proporrei di pensarlo sempre seguendo piuttosto la Malora che gli altri, anche altri di pensarlo come la condizione esistenziale che noi possiamo chiamare Malora, possiamo chiamare anche male, ma male è già troppo negativo, in confronto a quello che i nostri desideri non vengono risolti, però che non vengono soddisfatti, però il futuro, o il futuro o un qualcosa, un'altra dimensione, non lo so, quello, come dire, forse c'è già, ci abbiamo già tra le mani qualcosa di questo futuro, perché per esempio il Fenoglio, noi lo ricordiamo come uno che per far Cagnara era speciale, veniva su San Benedetto, facevano le cene, andavano a ballare, andavano a bossolare, andavano a murazzare, cioè era uno che la vita se la godeva per quello che poteva, no? Ma con gli altri, non solo per se stesso, no? Quindi l'aspetto umano, il vissuto di Fenoglio, se vogliamo anche come ha vissuto l'esperienza partigiana e come ce l'aveva dentro e che sognava che qualche effetto si potesse vedere anche dopo tanti anni dopo la guerra, no? Quindi nel vissuto c'era già, cioè vede già qualcosa, uno spiraglio, un verso il positivo, no? Da non sedersi su questi paracarri della nostra esistenza che è sempre di qualcosa che non va bene, ma tenere, perché poi nella Malora per esempio ci sono delle battute, dei piemontesismi che sono un po' arguti, un po' comici, no? Ce ne sono molti, e anche dei modi di dire che non sono proprio perbenisti oppure legati al linguaggio del momento tragico in cui si vive, ma frasi che poi se fossero vedete in piemontese quasi ti fanno sorridere, no? Quindi c'è, come dire, il misto dell'esistenza, sotto un certo aspetto lo vediamo sfortuna, malandato, no? Però se uno riesce a guardare, oppure è un messaggio, prova a riuscire a guardare, se è il caso, di vedere che in quello che vivi ci sono degli spiragli di positivo. A me ha fatto questa impressione che dopo tutto i guai di Agostino, andare a finire di nuovo alla casa tutta sgangherata, la terra non ce l'aveva manco più, tornare a finire, fare l'impresario per l'impresa agricola per conto suo, non è che sia un grande un grande realizzazione di sogni, però quella frase, andato a vedere se quel melo buttava, e allora ti illumina o ti riillumina tutto, non so se è un'idea un po'...
No, sono perfettamente d'accordo, anzi, proprio in questo, cioè, Fenoglio non è un autore, secondo me, della rassegnazione, quell'immagine lì è proprio un'immagine quanto mai significativa, un'immagine di rinascita, ecco, quindi del fatto di ricominciare un'altra vita, questa voglia di ricominciare. Del resto, quello che lei dice... Forse è anche un po', come dire, un nostro modo esistenziale legato però ad una certa generazione. Io credo, cioè Fenoglio è uno degli autori più amati dai giovani, ne ho avuto esperienza proprio anche in maniera diretta in università, no? Io ho fatto, nello stesso anno, ho fatto un mezzo corso su Fenoglio e un mezzo corso su Arpino. Facevo lezione ad un'ora improponibile, alle 8 del mattino, soprattutto per chi non veniva da Torino, e insegnavo letteratura teatrale italiana. Quindi insomma, ciò nonostante, nel corso di Fenoglio c'era una marea di studenti, ho dovuto cambiare aula. Nel corso su Arpino ce n'era una quarantina, diciamo un quarto di quelli che c'erano prima. E secondo me, se Fenoglio ha tanto successo tra i giovani in questo momento, è proprio perché non è un autore che si rassegna. Viviamo un momento di per sé abbastanza tragico e drammatico, ma è un autore che ti dà delle risposte, che ti dà la forza perlomeno di confrontarti, di lottare, che ti dà la fiducia, secondo me, la fiducia in una prospettiva di salvezza se uno fino in fondo si prova a lottare. Quindi sono assolutamente d'accordo. Diciamo che forse non tutto Fenoglio è così, forse avremmo potuto conoscere un Fenoglio diverso. Ecco, una cosa su cui mi soffermo è il fatto che uno degli ultimi lavori a cui Fenoglio lavora, è il progetto di sceneggiatura cinematografica. Ebbene, lì c'è la stessa immagine, c'è anche lì un campo con un albero, ma mentre l'albero della Malora è un albero che ributta e rigermoglia e che quindi porta nuova vita, l'albero del progetto di sceneggiatura cinematografica è secco e non c'è più vita dopo che venga. Credo che, insomma, se avessimo avuto, sono le scommesse, sono quelle ipotesi che valgono quello che valgono, ma insomma temo che se avessimo avuto un Fenoglio che avesse scritto ancora dopo, forse sarebbe stato un po' diverso da quello che siamo abituati a conoscere, sia per quel che riguarda le scelte espressive, sia per quel che riguarda il modo di rapportarsi alla vita.
C'è qualcun altro vuole? Comunque quello che diceva Vittorio del fatto che Fenoglio, gli amici ricordano un Fenoglio allegro, un Fenoglio di compagnia, un Fenoglio legato. Tu stesso nel libro, tant'è vero che una delle persone che ringrazi è il maestro Ugo Cerrato, amico e come dire compagno proprio di vita, della vita trascorsa nella quotidianità. E quello che ha portato molte persone come ad esempio Pietro Chiodi, un'altra persona molto vicina, molto amica, a stupirsi, e qualcuno l'ha confessato candidamente, Chiodi l'ha persino scritto, a stupirsi e a fare fatica all'inizio a comprendere quello che Fenoglio scriveva. No? Chiodi dice che due anni dopo la morte di Fenoglio, dice: devo confessare che quando uscirono questi racconti, non capimmo, noi che lo vedevamo tutti i giorni, non capimmo dove questa persona che conoscevamo scherzosa, tutt'altro che ripiegata su se stessa, tutt'altro che anaffettiva, tutt'altro che pessimistica nei rapporti con le persone. C'è un punto in cui Walter nel libro cita un passaggio del partigiano Johnny, sempre quando Johnny entra nei partigiani rossi a Murazzano, il suo primo imbandamento, e incontra prima di Nemega Tito, e si parlano di religione, dice: ti interessa la religione? No, a me interessano di più i rapporti dell'uomo con l'uomo. Quindi una persona che è partecipe della vita degli altri, che non è pessimisticamente chiusa e disfattista, okay? Cioè, non capivamo come lui potesse arrivare a queste rappresentazioni di violenza e di quasi nichilismo in alcuni scenari dipinti, secondo una reazione sorprendente che si basava su un dato esteriore: l'uomo, lo scrittore devono coincidere. Forse questo è l'unico vantaggio che, purtroppo, ripeto, Fenoglio potrebbe essere ancora vivo, l'unico vantaggio che ha chi arriva dopo e si trova la pappa fatta, e le interpretazioni le può scegliere, di molte possibili, non ha quest'altra zavorra, prima che le chiamavo, della sovrapposizione dell'uomo a tutti i costi con lo scrittore. Però appunto è qualche cosa che ritorna anche lì, è una piccola... Il pregiudizio che ritorna. Non c'è nessuno che vuole la sua voce registrata, cioè siamo in onda, su internet dice che finiamo.
Anzi, temo, no?
Non so, io questa sera ho cercato di impostare, come vedete, in una maniera molto più affettata, io di solito non parlo così. Buonanotte,
va bene,
buona fortuna.
Grazie. Grazie.